La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2024-12-12, la generazione ansiosa, gettare lo sguardo oltre lo smartphone. Bisogna superare gli atteggiamenti tecnodiffidenti di Jonathan Haidt nel libro Quote, la generazione ansiosa Quote, e ragionare in un'ottica più ampia. 2024-12-12-14:59, Claudia Marino. Il fortunato libro di Jonathan Haidt, intitolato The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, Penguin Press, New York 2024, e tradotto anche in italiano, esprime una posizione culturale che ha una sua radicalità appoggiandosi a dati empirici indubbiamente significativi. Tale posizione ha raccolto ampio consenso nell'opinione pubblica di molti paesi occidentali, favorendo l'attivazione di comitati e petizioni, orientando le politiche educative e i regolamenti interni degli istituti scolastici, in reazione all'argomento che il titolo del volume chiaramente anticipa. Sulla base di evidenze statistiche, Haidt mette in correlazione il peggioramento datato a partire dal 2010, circa delle condizioni di salute mentale di bambini e adolescenti, con riferimento al vertiginoso aumento di casi patologici di disturbi d'ansia, depressione, autolesionismo, suicidio, hikikomori, con due fenomeni sociali concomitanti. Il primo di essi, in realtà, può essere ricondotto storicamente agli inizi degli anni 90 e concerne la progressiva riduzione del gioco libero all'aria aperta, senza eccessivo controllo da parte di adulti, genitori elicottero, o da velleitarie protezioni da ogni rischio possibile. Anche i dispositivi giuridici negli stati occidentali hanno progressivamente aumentato la severità nei confronti dei genitori che concedono troppa autonomia o libertà ai minori, sulla base di una percezione di insicurezza molto pronunciata, che ha condotto le nostre società, anche sul piano delle scelte urbanistiche, educative e normative, a favorire un livello di protezione dell'infanzia tale da ridurre al minimo il contatto con ipotetici fattori di rischio presenti nel mondo esterno, che tuttavia posseggono un'indubbia funzione regolativa e orientativa verso la costruzione del sé. Simultaneamente, in virtù della diffusione degli smartphone anche tra i più giovani, l'intrattenimento di buona parte della giornata per bambini e adolescenti si è trasferito in un contesto virtuale che, immobilizzandoli sul piano fisico, li espone a possibili forme di dipendenza e di rischio psicologico. In altri termini, secondo la tesi di Haidt, avremmo liberato i ragazzi dai rischi del mondo reale, ma li avremmo abbandonati in un pianeta virtuale, così come molto chiaramente viene esplicitato nel primo capitolo del volume, che narra un esperimento di vita su un nuovo pianeta in cui i pericoli sono seri e diffusi, oscillando dalla semplice riduzione dei tempi di attenzione e concentrazione fino alla dipendenza da dopamina che porterebbe i minori, ma anche gli adulti, per dirla tutta, a rimanere connessi almost constantly, cioè a ritrovarsi forever e seguire. L'autore analizza con puntualità gli elementi di criticità derivanti dall'abuso degli smartphone, con particolare attenzione ai disturbi derivanti da processi comparativi per le ragazze e dall'incontrollata esposizione a contenuti inadeguati per i ragazzi. Il dato tecnico sull'uso permanente dei social media da parte delle nuove generazioni ci conduce, dunque, al tema dell'iperconnettività, cioè alla dimensione di costante interazione con la rete favorita da dispositivi elettronici. Questo è il nodo cruciale intorno al quale l'analisi di Haidt incontra le maggiori difficoltà di sviluppo, inchiodandosi a una polarizzazione ormai superata tra mondo reale e mondo virtuale. Nel tentativo di chiarire in modo netto tale distinzione, Haidt qualifica come reale il sistema di esperienze che ciascun individuo compie in modalità sincrona, incarnata, con processi comunicativi o metone e relazioni sociali da cui è complesso entrare o uscire. Al contrario, viene ricondotto alla dimensione virtuale il sistema delle esperienze disincarnate, prevalentemente asincrone, in buona parte maturate con un rapporto comunicativo o metonami e relazioni sociali da cui è facile entrare o uscire, senza dover fornire spiegazioni reali e motivate da un ragionamento reso chiaro dalla parola latrice di un pensiero sofisticato a monte della stessa. È del tutto evidente, tuttavia, come già da molti anni Luciano Floridi abbia ribadito con l'efficace definizione dell'essere omnife, che tale divaricazione reale-virtuale ha perso di significato. Anche quando il soggetto umano ha la sensazione di sovraccarico informativo o di abuso di strumenti digitali, per cui decide di confinarsi difensivamente nel mondo reale, non è più nelle condizioni di poter operare questa scelta. O meglio, può farlo in apparenza, ma il mondo in cui vive e che si muove attorno a lui, che compone i diversi sistemi di linguaggio e orizzonti di significato in cui egli è immerso, è inevitabilmente un mondo iperconnesso che ha dimostrato una radicale capacità pervasiva negli ultimi anni. La medesima iperconnettività, peraltro, ha consentito al libro di Haidt di divenire in poche settimane così popolare, nonché di suscitare dibattiti e suggerire proposte di legge. Questo accade perché l'iperconnettività è giunta a un tale livello di maturazione da divenire un orizzonte invalicabile, capace di accogliere comodamente la propria stessa critica. Non ce ne siamo accorti, ma è già accaduto anche con l'intelligenza artificiale. Mentre l'Unione Europea dispone meritoriamente la prima forma di regolamentazione, è divenuta già adesso impraticabile la semplice ipotesi di staccare la spina agli algoritmi intelligenti. Senza di essi, infatti, in questo preciso momento le nostre caselle di posta elettronica sarebbero sommerse dagli spam e i nostri dispositivi sarebbero bloccati da ogni specie di virus, divenendo con ciò stesso inutilizzabili. Va ricordato che gran parte delle comunicazioni umane, da quelle informali a quelle istituzionali, è oggi mediata da servizi di messaggistica. Senza li, possiamo dire, il mondo si fermerebbe. Non in un futuro distopico, adesso. Pertanto, evocando la separazione tra mondo reale e mondo virtuale, rischiamo di trovarci come la colomba di Immanuel Kant, che si lamentava della resistenza dell'aria, senza considerare che, privata di quella, non potrebbe in alcun modo volare. Quel che Haidt denuncia, tuttavia, ha effettivamente a che fare con la registrazione del fenomeno di mutazione del mezzo. Infine, gli adolescenti di entrambi i sessi, infatti, sono entrati rapidamente in possesso di computer portatili, cellulari o console per videogiochi connessi a internet e con questi hanno avuto la grande libertà di crearsi uno spazio privato ove fare ciò che vogliono, ove l'azione o la comunione virtuale ha sostituito rapidamente i naturali bisogni degli adolescenti, cioè quelli legati alla condivisione di azioni, pensiero e parole, non tramite una tastiera ma veicolata da parole reali e rumori prodotti da voci e contatti tra loro. Lo strumento digitale, sia esso un dispositivo o un software, nasce ontologicamente come mezzo di facilitazione per le operazioni più o meno gravose da cui l'essere umano intende emanciparsi. In molti casi, con particolare riferimento ai più giovani, tende invece a diventare un fine, attirando su di sé una porzione di tempo dedicato evidentemente eccessiva, implicando inoltre distorsioni nelle abitudini comportamentali, nelle reazioni organiche e nelle risposte cognitive, con conseguente calo del benessere psicologico, insorgenza di disturbi del sonno e di problemi relazionali. L'allarme è fondato, legittimo è, tuttavia, dubitare del nesso eziologico posto in premessa. Esiste una concomitanza tra il periodo di progressiva diffusione degli smartphone nelle nostre società e l'andamento alterato verso l'alto dei dati statistici relativi a suicidi giovanili, depressione, ansia, dipendenze, isolamento, eccetera. Non esiste, però, una medesima sovrapponibilità temporale tra i suddetti dati e il processo di superamento degli spazi per il gioco libero e controllato che costituiscono l'altro aspetto cruciale nell'analisi di Haidt. I due processi si possono combinare, ma manca il vincolo di necessità possibile tra di loro. C'è sofferenza psichica. Su questo non vi sono dubbi. Una parte di tale insicurezza è certamente ascrivibile a un modello sociale di sviluppo che per un verso ha reso superflue le strutture di partecipazione orizzontale alla vita associata, indebolendo i partiti, i sindacati, le organizzazioni religiose, la famiglia tradizionale, tutte forme solidaristiche che proteggevano emotivamente l'individuo dal rischio di emarginazione, pur con evidenti limiti e difetti di funzionamento, tipici di qualunque fenomeno umano, ma garanti di un rapporto interlocutorio basato su rapporti dialettici tra ogni individuo e i suoi simili. D'altro canto, come suggeriva Foucault, siamo in una società che costringe l'individuo a correre, competere e vivere pericolosamente. Ne nasce infatti una sorta di ansia pervasiva che connota il tratto di personalità di quasi tutti gli adulti nella società industriale avanzata e che inevitabilmente ricade in forma di aspettativa o di angoscia all'interno dei processi educativi. L'intero dibattito sul rapporto tra disturbi d'ansia e valutazione degli apprendimenti, sia nel contesto scolastico che universitario, con preoccupanti fenomeni di sofferenza psicologica, attacchi di panico e disturbi depressivi, tali da collocare storicamente per la prima volta tra le rivendicazioni del movimento studentesco la diffusione di servizi che assicurino un efficace supporto psicologico, ne è una chiara conferma. In questo caso, infatti, abbiamo a che fare con processi più profondi e radicati nella società che cresce rispetto a quelli emergenti dal solo abuso di dispositivi elettronici. Certamente, la diffusione degli smartphone e delle piattaforme sociali in essi integrate ha amplificato gli effetti più afflittivi di tali manifestazioni di diffusa fragilità emotiva, canalizzandola in forme di intrattenimento quasi ipnotiche, ove la risposta dei social, in base ai target che la rete impone agli utenti, canalizza per ore e ore l'attenzione dell'adolescente o di chi ne è intrattenuto. I meccanismi di dipendenza da dopamina citati da AIDT, che volontariamente o involontariamente le aziende produttrici di social network finirebbero per alimentare, devono continuare a ricevere la giusta attenzione sociale. L'implementazione di algoritmi basati su intelligenza artificiale nei processi di suggerimento di contenuti, musica, film, video di intrattenimento in riproduzione automatica, come su YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e similia, ha reso la situazione estremamente complessa e sfaccettata. Se gli algoritmi intelligenti perseguono l'obiettivo di trattenere il più possibile l'utente in attività, sarebbe meglio dire in passività, con una determinata applicazione, e se non siamo in grado di capire in base a quali mosse la macchina abbia deciso di vincere questa o quella partita, come potremo mai essere certi che per raggiungere il proprio fine gli algoritmi non stiano già operando delle scelte capaci di alterare le strutture di funzionamento psicologico e cognitivo di bambini e adolescenti? La verità è che non lo sappiamo ancora, cioè non siamo in grado di capirlo con certezza. Sappiamo solo il perché questo possa avvenire. Per ora ne registriamo alcuni effetti negativi, ma ragionando in astratto, non si può escludere in modo assoluto che quelle sollecitazioni possano favorire lo sviluppo di competenze cognitive a cui un domani saremo in grado di riconoscere anche elementi di positività, magari perché meglio declinabili e centrate sulle richieste basate sulla logica di adattamento da parte dell'uomo a un ambiente che sarà prevalentemente digitalizzato. Ciò che rimane preoccupante, in realtà, è proprio la nostra incapacità di controllare il fenomeno nel momento in cui si sviluppa. Torniamo a AIDT, il quale si fa promotore di due sostanziali proposte. In primo luogo, restituire a bambini e ragazzi il gioco libero, riducendo gli elementi di protezione anche su un piano giuridico, rivedendo le fattispecie di reato in cui è contemplata in modo troppo ampio la casistica dell'abbandono di minore. Rendere i ragazzi sicuri quanto è necessario, non quanto è possibile, questo è il passaggio chiave nel ragionamento di AIDT. Ma qual è il confine tra questi due livelli? Pretendere di definire unilateralmente tale margine è un'evidente astrazione. L'altra proposta di AIDT è di più facile attuazione e consiste nel divieto di introdurre gli smartphone nelle scuole almeno fino a 15 o 16 anni. La proposta si sta traducendo in provvedimenti concreti in alcuni stati americani e in numerosi paesi europei, con una buona soddisfazione dell'utenza e del personale scolastico. Rimane, tuttavia, l'urgenza di ragionare su come evitare l'isolamento processuale di un dispositivo normativo come il nudo divieto, giacché pure l'avviamento a un uso consapevole sembrerebbe rispondere a un'esigenza culturalmente dotata di efficacia e appropriatezza. Nei sistemi educativi occorre certamente vietare oggetti o comportamenti che possano inficiare la qualità del lavoro o il benessere degli studenti, ma in questo caso il divieto di accesso di tali strumenti all'interno degli istituti deputati alla formazione delle nuove generazioni rischia di entrare parzialmente in conflitto con l'esigenza di raggiungere una preparazione della società giovanile al corretto utilizzo dei mezzi di connessione, che non può tradursi in un sistema di prescrizioni astratte e meramente teoriche, ma ha bisogno di un costante riscontro empirico. Come avrebbe detto Hegel, non si impara a nuotare leggendo un manuale, occorre tuffarsi nell'acqua. posto che non siamo in grado o che comunque non se ne rileva un'incisiva intenzione culturale di intervenire sul modello di società della prestazione e del rischio cui ci siamo consegnati e che, senza dubbio, questa concorre, non poco, a alimentare un senso di forte insicurezza sociale e di inadeguatezza dei giovani rispetto alle aspettative del mondo adulto, occorre a questo punto capire come sia possibile muoversi con la giusta lungimiranza, quanto meno sul terreno epifenomenico dell'iperconnettività implementata con algoritmi di machine learning e con eventuali ulteriori tecnologie ancora ignote e imprevedibili. Dobbiamo superare gli atteggiamenti tecnodiffidenti e metterci a studiare approfonditamente queste innovazioni e il loro impatto sull'essere umano. Torniamo allora all'immagine hegeliana, giacché siamo immersi in questo mare è più prudente imparare a nuotare invece di desiderare quella terra ferma da cui ci siamo irreversibilmente allontanati. L'alternativa rischia di essere l'annegamento. Cristianini, la scorciatoia, come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano. Il mulino Bologna 202.